Allora, torniamo nuovamente in voce, non ancora per la rassegna, ma perché abbiamo un collegamento che approfondirà un articolo che abbiamo letto durante la rassegna, ed è quello dello sciopero di venerdì in piazza contro la DAD. Abbiamo al telefono un compagno dei Cobas Scuola. Ciao, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ciao, buongiorno. Non so se hai sentito quello che abbiamo detto.
Sì,
ok, perfetto, no, perché abbiamo sentito un ritorno in cuffia.
Sì, perché avevo acceso la radio insieme, okay. Quindi.
Ok, allora dicevamo appunto di questo sciopero, di questi flash mob in realtà in 60 città per riaprire la scuola il 7 aprile e voi come Cobas l'avete indetto sia nella scuola che nel trasporto pubblico locale insieme a priorità alla scuola. A Roma manifesterete, se non ricordiamo male, a Piazza Montecitorio a Roma dalle 10 e raccontaci un po', insomma, le motivazioni.
Sì, allora, lo sciopero è stato indetto anche dal Coordinamento Nazionale Precari della Scuola e diciamo che le motivazioni sono le stesse che in realtà vanno avanti da un anno a questa parte, perché la prima manifestazione che abbiamo fatto era il 29 maggio dell'anno scorso, quindi sono ormai quasi 10 mesi che noi stiamo manifestando, perché noi siamo convinti, insieme anche a priorità alla scuola, al coordinamento precari, ma a tantissime realtà territoriali che si sono mosse in questi mesi e che si muoveranno domani, anche per esempio nella zona nostra ci sarà il Castelli a Scuola che manifesterà ad Albano, quindi ci sarà tutta una serie di realtà che si stanno aggregando, perché noi siamo convinti che qua, invece che migliorare la situazione scolastica con tutte le sappiamo, insomma, no? Le difficoltà del caso, ma comunque invece di andare a migliorare stiamo andando decisamente verso un peggioramento, cioè si sta utilizzando questa pandemia per stabilizzare l'emergenza, così l'abbiamo definita, perché non si stanno risolvendo i problemi che erano problemi che c'erano già prima in modo molto netto e molto, insomma, chiaro a tanti, tranne che ai nostri vari governi, compresa la ministra Azzolina, che diceva di battersi per tenere le scuole aperte e si era battuta quando faceva parte dell'ANIEF contro le classi pollaio, ma di fronte alla situazione dell'anno scorso e anche quest'anno non ha preso un provvedimento che fosse uno per ridurre gli alunni nelle classi. Quindi noi pensiamo che il problema della scuola sia generato da una politica scolastica che sta andando avanti da circa 20 anni a questa parte, con una serie di tappe. Sono stati i dimensionamenti scolastici, per cui chiuse tutte le piccole realtà scolastiche per fare istituti, mega istituti con tantissimi studenti. E l'altra situazione, diciamo, grave che insomma non è stata affrontata minimamente, appunto, è quella dei trasporti. Per cui se uniamo questi due aspetti, su cui non è stato fatto, ripeto, non è stato fatto assolutamente nulla né negli anni precedenti né in quest'anno di pandemia, se qualcuno si ricorda ancora, insomma, l'estate scorsa l'unico argomento che c'era riferito alla scuola era quello dei bacchi. Ecco, allora credo che la scuola in modo molto molto compatto debba muoversi, ecco perché noi diciamo no alla DAD, perché ci stiamo rendendo conto, chi la vive la DAD tutti i giorni ormai vede uno scollamento totale, cioè mentre l'anno scorso forse, visto che era anche una novità, visto che c'era il lockdown generalizzato, c'erano anche comunque delle rispondenze da parte degli studenti, dei bambini e delle bambine, quest'anno ormai è assolutamente ingestibile la situazione, per cui stiamo creando veramente dei danni enormi, e questi danni non dipendono dal fatto della scuola, di come va la scuola, ma da come è stata organizzata la scuola in questi anni. A tutto questo si aggiunga che quest'anno solo sui posti vuoti, liberi, vacanti, non stiamo parlando delle supplenze su malattie o su maternità o su altro, ma solo sui posti liberi sono in servizio 170.000 docenti, e ci rendiamo conto del disastro totale, insomma, in cui versa la scuola italiana.
c'è un capitolo anche che porterete in piazza che ovviamente riguarda quello delle stabilizzazioni, perché il prossimo anno scolastico registrerà un nuovo drammatico record di precarietà dei docenti e del personale ATA. Si parla di oltre 200.000 persone, cioè un quarto del personale, e è un problema che anche il governo attuale non sembra aver preso in debita considerazione.
No, perché con non, insistendo a non assumere i precari che hanno già svariati anni di servizio, si continuano a creare queste, diciamo, queste sacche di precariato. Il concorso che doveva essere la, diciamo, la, la, il modo attraverso cui assumevano in ruolo i docenti non c'è stato. Quello straordinario c'è stato, ma ancora non abbiamo i risultati, ma comunque nel frattempo il fabbisogno numerico è aumentato, quindi i posti messi a concorso copriranno se non la metà di quelli che effettivamente servono. Per cui ecco, insomma, si iniziano gli anni scolastici, ogni ministro che arriva dice che inizierà l'anno scolastico garantendo tutti gli insegnanti dal primo giorno in cattedra, e ogni anno è un disastro totale con veramente un turnover impressionante di insegnanti per tutto l'anno. L'ufficio scolastico provinciale di Roma sta continuando a fare le nomine, insomma, ecco, tanto per informare gli ascoltatori, e siamo a marzo, quindi immaginiamoci appunto questa, questo ritardo nell'applicazione della normativa. Che cosa comporta? Poi nelle scuole comporta un disagio quotidiano di cambiamenti da parte degli alunni che si vedono continuamente gli insegnanti variare in corso d'anno anche più di uno.
Io ho due domande da farti. Una riguarda un articolo che abbiamo letto questa mattina sul quotidiano Domani, che a pagina 6 si interrogava, anzi interrogava Andrea Casadio, medico e giornalista, si interrogava su quanto fosse pericolosa la scuola, citando alcuni studi che in qualche modo andavano, come dire, contestavano i risultati a cui era giunta Sara Gandini dell'Istituto Europeo di Oncologia, che aveva presentato appunto uno studio, il cui studio era stato presentato ieri su alcuni quotidiani, studio che titolava "Nessuna prova di un'associazione tra l'apertura delle scuole e la seconda ondata di SARS-CoV-2. Insomma, ci sono a fasi alterne, io ricordo, insomma, la Azzolina anche lo ripeteva come un mantra, questa, la questione del non ci si contagia a scuola è stata più volte ripresa quasi ad avallare, come dire, delle scelte politiche. Ovviamente la DAD era l'unica soluzione possibile, per fortuna che c'è stata, non altrettanta però peso sia in termini di soldi che in termini appunto proprio di riconoscimento è stato dato però alla possibilità strumenti sul tracciamento dei contagi a scuola, perché lo sappiamo, il monitoraggio è mancato. Ad un certo punto non c'è più stato, forse non c'è mai stato, quindi il tracciamento dei contagi, il numero delle quarantene erano tutti numeri che noi non avevamo, non si sono avuti, e quindi la chiusura delle scuole o la loro riapertura era basata in realtà su che cosa? Perché questa è la questione, perché poi i soldi su questo non sono mai stati posti, né tantomeno le decisioni politiche sono state prese su dati effettivi. Invece gli studi che cita Casadio all'interno del suo articolo, due nello specifico, uno pubblicato su Science e uno su Nature Human Behavior, mettono proprio in luce la correlazione tra diffondersi dell'epidemia di Covid e presenza all'interno degli istituti scolastici da parte di studenti e studentesse. Su questo che ne pensi?
Ma allora, intanto sì, credo che ovviamente, essendo io un assertore della non neutralità della scienza,
esatto,
ognuno può riuscire a elaborare, se io mi pongo, lo sappiamo tutti, insomma, nella modalità ricerca, partendo da un assunto e volendo poi arrivare a dimostrare che la tesi mia di partenza era valida, in qualche modo ci arrivo, anche perché insomma, credo che mai come in questa pandemia siamo riusciti a sentire tutto e il contrario di tutto da parte degli esperti, per cui hanno dimostrato nella realtà appunto che la scienza non è neutrale. Io non lo so se nella, diciamo, la scuola è un motivo di aumento dei contagi o no, però qui ci sarebbe da aprire una parentesi gigantesca, perché adesso stiamo parlando dei disastri della scuola, ma non è che la sanità in questi 20 anni sia stata meno disastrata.
No, no, assolutamente, ma noi da questi microfoni ne abbiamo parlato ampiamente.
Lo so, perché le seguo le trasmissioni, sento, e quindi bisognerebbe veramente aprire una parentesi gigantesca. Penso che però si poteva fare molto, voglio dire, se quest'anno gli organici sono arrivati alle scuole 2 giorni fa, e in questi organici, in molte scuole con cui noi abbiamo contatto, io faccio parte dell'esecutivo provinciale, quindi ci arrivano i dati dalle varie scuole, di perfino presidi infestialiti, con classi nuovamente formate con 29, 30, 31 alunni, scuole sezioni dell'infanzia con 28 alunni. Cioè, è chiaro che se c'è una possibilità di diminuire il contagio, e diminuendo gli alunni, che poi noi ne facciamo una battaglia anche didattico-pedagogica, non si può far finta che si sta lavorando sul discorso dell'individualizzazione, della personalizzazione dei percorsi ad apprendimento, soprattutto per magari quelle situazioni di difficoltà, e poi pensare che un insegnante che ha 30 alunni possa seguirne qualcuno individualmente. È evidente che sono cose che stanno solo sulla carta e poi sono assolutamente non realizzabili. Quindi noi ne facciamo una battaglia non solo rispetto al discorso di sicurezza e di diminuzione dei contagi, ma anche un discorso dal punto di vista, sperando che, diciamo, l'emergenza che prima o poi finisca, e facciamo anche proprio un discorso di valenza educativa. Ecco, quindi penso che sia una, credo che non riusciremo mai ad andare alla mano a dimostrare che la scuola, perché qualcuno potrebbe anche dire il contrario, cioè che siccome c'è una crescita dei contagi a livello sociale, poi dopo, tra l'altro questo discorso viene fatto sulla secondaria superiore, quindi quei ragazzi dai 14 ai 18, 19 anni che sono stati veramente isolati di fatto da un anno a questa parte, ma da settembre la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola media di primo grado hanno funzionato, sono solo queste 2 settimane, settimana scorsa e questa settimana, che sono stati messi in DAD, altrimenti sono stati regolarmente in presenza, e non ci risulta di casi di bambini e colleghe e colleghi che hanno poi avuto il Covid, diciamo, ma tanto è difficile dimostrare che l'abbiano contratto a scuola, e poi comunque sono stati casi veramente rari di quelli di cui abbiamo avuto la certezza che era stato contratto a scuola. Per cui mettersi, diciamo, a elaborare statistiche da questo punto di vista credo che sia estremamente complesso, insomma, ecco, io credo che il discorso che dovremmo fare sia quello invece proprio del dire la scuola era già in emergenza, e questa è stata la famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso.
Altra domanda che volevo farti è l'ultima, poi ti lasciamo. Nell'articolo presente sul manifesto, ad un certo punto, insomma, citando il vostro appello, si parla dei fondi del Recovery Fund. Chiedete che ovviamente non siano dispersi nel progetto di aziendalizzare l'istruzione tecnico-professionale sul modello tedesco, ma che siano utilizzati per un piano di assunzioni e di stabilizzazione dei docenti precari, adeguamento degli spazi, degli edifici scolastici, con ripristino dei vecchi edifici e realizzazione dei nuovi. Su questo, se ti va, insomma, di fare un punto, avete, immagino, già letto le bozze, insomma, uscite precedentemente, come, in che modo viene letta la scuola, cioè all'interno che lettura se ne dà, e quindi conseguentemente a questa lettura, peso e importanza, che tipo di finanziamenti si stanno pensando di dare, e soprattutto in che ambito?
Sì, e questo è un discorso estremamente importante e complesso, perché diciamo che possiamo risalire a quelle che potrebbero essere le posizioni del nuovo ministro, rileggendo un po' di alcune sue dichiarazioni e vedendo che ruolo ha svolto in passato all'interno anche dello stesso Ministero dell'Istruzione, come consulente o come assessore in Emilia Romagna, insomma, in quota PD era, fra l'altro, quindi anche lui è un ministro, ammesso che possano esistere ministri tecnici, ma comunque sicuramente tecnico non è. E il disegno che stanno perpetuando è proprio quello di portare a termine, e lo ha dichiarato in modo molto esplicito, il percorso di autonomia scolastica. Anche qua potremmo fare un po' un confronto con quello che è successo nella sanità, no? Quando le unità sanitarie locali sono state trasformate in aziende sanitarie locali. I nomi hanno un loro peso, le parole hanno un loro peso, come diceva Nanni Moretti.
Certo.
Non è solo un cambio nominalistico, è proprio una logica con cui viene gestito il servizio, definiamolo così, insomma, noi pensiamo che siano proprio delle istituzioni, non dei servizi, con cui viene gestito. Nella scuola si è provato a fare questo, si è provato svariate volte, se pensiamo veramente a quello che hanno fatto la Moratti, la Gelmini e la Giannini durante il governo Renzi. È stato proprio un tentativo esplicito addirittura anche di arrivare all'assunzione diretta, no, da parte dei dirigenti scolastici del personale.
Sì, ce lo ricordiamo,
quindi,
bene.
Esattamente. Allora, noi pensiamo che questo percorso sia molto nelle idee del nuovo ministro, quindi temiamo che ci sia un'accelerazione verso questo tipo di situazione in cui potrebbero venirsi a trovare le scuole. E infatti questi finanziamenti sono tutti legati, diciamo, a un processo di aziendalizzazione che è abbastanza evidente dal rinforzo del ruolo del dirigente scolastico. Non dimentichiamoci che anche l'anno scorso, a settembre, di fronte al caos iniziale appunto delle nomine, l'Associazione Nazionale Presidi ha detto: noi non ci saremmo trovati in questa situazione se voi ci aveste dato la possibilità di assumere. Le scuole sarebbero partite regolarmente, quindi attraverso il disastro dell'amministrazione si cerca, come al solito, poi di far arrivare a una conclusione tra virgolette logica, che diventerebbe quasi di buon senso, che potrebbe anche essere accettata a livello sociale delle famiglie. Ed è una logica pericolosissima, che significherebbe che il docente assunto potrebbe anche essere licenziato direttamente dal dirigente scolastico. Questi sono passi veramente molto molto importanti. A quel punto il processo di autonomia scolastica finirebbe e diventerebbe azienda scolastica a tutti gli effetti. Gli investimenti sono tutti fatti proprio sulla velocizzazione delle procedure, sulla sburocratizzazione, ci sono ben 9 miliardi stanziati per l'informatizzazione delle scuole. E anche questa è una cosa che noi temiamo molto, perché vediamo come pericoloso il fatto che il lavoro che viene fatto nella scuola da colleghe e colleghi possa essere mano a mano sostituito da un lavoro a distanza, da una figura, da un avatar che arriva, che può essere Bill Gates o chiunque altro, che si mette a fare la lezione, gli insegnanti diventano semplicemente degli intrattenitori. Noi pensiamo che al di fuori, diciamo, di relazioni significative non esistano veri processi di apprendimento dal punto di vista proprio della crescita della consapevolezza e della coscienza critica. Quindi anche questo è un aspetto che dovremmo andare. Ecco, invece non c'è assolutamente nulla su quello che vorremmo noi. C'è l'investimento sui trasporti, sull'edilizia, sulle assunzioni. Ecco, su questo non c'è niente, quindi ecco perché temiamo che il disegno sia quello di proseguire quello che in modo strisciante stanno facendo, perché poi un pezzetto per volta questi passaggi li stanno facendo. Se pensate che adesso tantissime situazioni ormai lavorano docenti semplicemente con la MAD, tra i numeri chiusi delle università, e anche qui sarebbe da fare un paragone con medicina, e la non assunzione in ruolo del personale precario, quest'anno anche a Roma tantissime colleghe e colleghi stanno lavorando semplicemente con la MAD, la messa a disposizione.
Sì.
Fanno domanda al dirigente, il dirigente non ha nessuna in graduatoria, chiama, quindi in modo molto subdolo, anche persone senza titolo, stanno lavorando, nell'infanzia e nella primaria stanno lavorando persone che non hanno il titolo adeguato, né il diploma abilitante magistrale né la laurea in scienze della formazione primaria.
Noi ti ringraziamo, ti liberiamo perché sappiamo che tu hai un impegno, rilanciamo insomma la piazza di domani, almeno quella a Roma?
Sì, domani alle 10 a Piazza Montecitorio. Cerchiamo di essere veramente presenti in numero più alto possibile, perché si gioca veramente un po' su questo Next Generation, che poi appunto in Italia invece viene chiamato Recovery Plan, quindi anche qui il discorso delle parole che hanno un senso, evidentemente sulle future generazioni non si vuole investire, e quindi insomma speriamo che di essere in tanti e di riuscire a cominciare a far pressione perché invece i miliardi che dovrebbero arrivare, poi vabbè, qui arrivare sarebbe un altro discorso da aprire sulla gestione economica, comunque diciamo che questi soldi non vengano spesi per portare avanti questo disegno di aziendalizzazione appunto della scuola, ma per ridare invece alla scuola il suo significato istituzionale e sociale.
Grazie mille. Ciao.
Grazie a voi.
Un abbraccio. Ciao.
Un saluto a tutti e a tutti. Ciao.
Ciao.